Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria alla Madre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
L'inno è il numero 2.
Di Cristo noi siamo, cresciuto nel sole di Dio, nell'acqua del fonte impastati, segnati dal crisma di Dio.
In pane trasformaci, o Padre, per il sacramento di pace, un pane, uno spirito, un corpo, la Chiesa una santa, o Signore.
O Cristo, pastore glorioso, a te la potenza e l'onore, col Padre e lo Spirito Santo, per tutti i secoli eterni.
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia.
E fonde il mio cuore in lieve parole, io canto al Re il mio poema, la mia lingua è stilo di scriba veloce.
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre.
Spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. Avanza per la verità, la vivenza e la giustizia.
La tua destra ti mostri prodigi, le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici. Sotto di te cadono i popoli.
Il tuo trono, Dio, dura per sempre. È scettro giusto lo scettro del tuo regno.
Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato. Con olio di letizia, preferenza dei tuoi eguali.
Le tue vesti son tutte mirra, e cassia. Dai palazzi d'avorio che allietano le cene.
Figlie di re stanno tra le tue predilette. Alla tua destra la regina inori di Ofir.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia.
Ecco lo sposo che viene. Andiamo incontro a Cristo Signore.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo signore, prostrati a lui.
Da Tiro vengono portando doni. I più ricchi del popolo cercano il tuo volto.
La figlia del re è tutta splendore. Geme tessuto d'oro e il suo vestito.
È presentata al re in preziosi ritagli. Con lei le vergini compagne a te sono condotte.
Guidate in gioia ed esultanza. Entrano insieme nel palazzo regale.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Li farai capi di tutta la terra.
Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni. E i popoli ti loderanno in eterno per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco lo sposo che viene. Andiamo incontro a Cristo Signore.
Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo.
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
In Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo,
per trovarci al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore.
Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere.
Allode gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo figlio diletto.
In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.
Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere,
il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra.
Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
Gloria
gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo.
La sapienza che viene dall'alto è anzitutto pura, poi pacifica, mite e arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace.
Ringrazio il custode per l'invito che mi ha fatto di condividere l'attesa della festa di San Francesco. Iniziamo questo triduo nella memoria di San Girolamo. Portiamo, credo tutti, stampata nella memoria del cuore quella bellissima sottolineatura: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Ma potremmo anche aggiungere che l'ignoranza della tradizione è ignoranza della Chiesa. Avvicinandoci alla figura di San Francesco, ci è data l'opportunità di conoscere sempre più profondamente la bellezza della Chiesa, sposa di Cristo. Nel firmamento dei santi, San Francesco splende come un sole. E il ritratto più bello di San Francesco ce lo offre la liturgia, con questa sottolineatura che porto nel cuore sin da bambino: uomo semplice, umile e libero. San Francesco è stato ritratto da tanti autori in tutti i modi, ma la liturgia, con questa triplice battuta, ne mette a fuoco lo splendore di bellezza. Uomo semplice, anzitutto. La sua disarmante semplicità manifesta, come canta Jacopone da Todi nella lauda a lui dedicata, la smesurata amanza dello cuore infuocato, infuocato dalla ricerca dell'unum necessarium. Non si diventa semplici fino a quando il nostro cuore non cerca l'unum necessarium. È semplice chi è tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. E la semplicità è una virtù che riguarda il cuore, lo dice il salmista: donami un cuore semplice. Ed è una virtù che riguarda anche gli occhi, lo dice Gesù: se il tuo occhio è semplice. Gli occhi, non mi stanco mai di ripeterlo, sono, come dice Gesù, la lampada del corpo. E come l'inquinamento del cuore e della mente dipende dallo sguardo, così il loro risanamento dipende dalla luminosità degli occhi. Francesco, uomo semplice, con gli occhi che brillavano, capaci di vedere anche quando la cecità gli impediva di fissare le bellezze del creato. Uomo semplice, uomo umile, e sappiamo che l'umiltà è la porta di ogni virtù, è la sorella gemella della mitezza, e l'umiltà annienta ogni inganno del nemico, il diavolo. L'umiltà è il cemento della concordia, è l'olio che lubrifica i processi del dialogo e rende fecondo il cammino dell'obbedienza. Uomo semplice, umile e infine libero. La semplicità e l'umiltà, quando si incontrano, rendono liberi. Soltanto questa duplice condizione si può, per grazia, essere liberi. E Francesco ci insegna che la libertà, se sganciata dalla verità, diventa un pretesto per la carne, un velo per coprire la malizia. Al contrario, se illuminata dalla verità, la libertà si apre alla dimensione che la realizza in pieno, quella del dono di sé. La libertà sta in mezzo tra la verità e la carità. A monte della libertà c'è la verità, a valle della libertà c'è la carità, che dilata il perimetro della libertà. Francesco, uomo semplice, umile, libero, ma la liturgia lo ritrae anche come uomo cattolico e tutto apostolico, come canta la prima antifona del cantico. Uomo cattolico perché non si può avere una spinta apostolica se il cuore non è cattolico, non è ampio, largo, come largo il cuore di Cristo. E la liturgia ci offre un'espressione bellissima, parla di latitudo cordis, non di larghezza di cuore, ma di latitudine del cuore. E Francesco è uomo cattolico perché ha la latitudine del cuore. La latitudo cordis è l'unità di misura della carità apostolica di Francesco, che fa pensare a un avvenimento verificatosi nel 1207, a tutti noto, il sogno di Innocenzo III, il quale vede la Basilica di San Giovanni Laterano puntellata dal poverello con le sue spalle. Giotto raffigura Francesco intento a sollevare con l'argano della povertà la Chiesa madre di tutte le Chiese, colonna e sostegno della verità. In Francesco la povertà non ha un valore sociologico, ma ha un significato teologale. È un modo radicale di imitare Cristo, il quale, da ricco che era, si è fatto povero. In un libro tanto agile quanto intenso di Romano Guardini, dedicato a San Francesco, questo grande teologo italo-tedesco scrive: nulla tra lui e Dio. Di questo è forma la povertà di Francesco. La sua povertà è libertà. Questa libertà è tuttavia amore. E aggiunge: interamente riferito a Dio, perfettamente libero per lui. Così Francesco, scrive Guardini, intende Madonna povertà. Egli, sposandola, si spoglia di tutto, persino di se stesso, e sperimenta che la povertà è al tempo stesso condizione di vera libertà e presupposto della carità fraterna. Se non si è poveri, non si è liberi. Se non si è poveri, è impossibile esercitare sine glossa la carità fraterna. Francesco si è spogliato di tutto. Si è spogliato dei suoi beni proprio a Foligno. Delle cose che aveva, delle stoffe, persino del cavallo, con l'intenzione di restaurare la chiesa di San Damiano. Davanti a Guido, vescovo di Assisi, si è spogliato dei suoi abiti, rinunciando all'eredità fraterna. Si è spogliato anche degli affetti. E al rientro dal pellegrinaggio in Terra Santa consegna il governo dell'ordine al suo vicario, mentre Papa Onorio III affida la protezione dell'ordine al cardinale Ugolino, futuro Gregorio IX. Quando Francesco lascia la guida dell'ordine, li compie la spogliazione più radicale. Prima ha lasciato le cose, poi ha lasciato gli affetti, ma adesso, lasciando la guida dell'ordine, lascia se stesso. E fino a quando non si lascia se stesso, anche se avessimo lasciato le cose e gli affetti, col passare del tempo possiamo osare anche di chiedere gli interessi di quello che presumiamo di aver lasciato. Perché se non si lascia se stessi, lasciare le cose e gli affetti non regge. E lasciando la guida dell'ordine, Francesco ci ha consegnato lo splendido dono del francescanesimo. Se non avesse fatto quel gesto, chissà se oggi ci sarebbe questo dono che rende più bella la Chiesa. La storia della Chiesa ci insegna che in ogni tempo ci sono stati fondatori che sono voluti morire anche come superiori e così sono diventati affondatori. Questo San Francesco non l'ha fatto. E anche per questo continuiamo ad essergli immensamente grati, perché così ha manifestato il suo amore per la Chiesa sine glossa. Con questa definitiva spogliazione Francesco attua l'obbedienza nella sua forma più pura, l'obbedienza nuda, confermata dalle stimmate ricevute 2 anni prima della sua morte presso il Sasso Spicco della Verna, ove sperimenta la profonda unità tra sequela, imitatio e conformatio Christi. Scrive Guardini: l'essere una sola cosa col crocifisso adempie qui la sua consequenzialità estrema.
In piedi per il canto del Magnificat.
Maestro della fede e luce della Chiesa, San Girolamo, hai scrutato con amore il mistero di Dio. Prega per noi, Cristo Signore.
Mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto il velo onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
A si è legato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore,
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote,
ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Maestro della fede e luce della Chiesa, San Girolamo, hai scrutato con amore il mistero di Dio. Prega per noi, Cristo Signore.
Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome.
Salva il tuo popolo, Signore.
Salva il tuo popolo, Signore.
Tu che hai suscitato nella Chiesa dottori santi e sapienti, fa che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.
Salva il tuo popolo, Signore.
Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi che intercedevano come Mosè. Per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.
Salva il tuo popolo, Signore.
Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con l'unzione dello Spirito Santo. Riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della Santa Chiesa.
Salva il tuo popolo, Signore.
Tu che sei l'eredità degli apostoli e dei